Noi lo chiediamo naturalmente al nostro esperto di docenti in relazioni internazionali, il professor Igor Pellicciari. Buonasera, grazie di essere di nuovo con noi.
Ah, buonasera a voi dell'invito.
Chi vince? Chi vince?
Allora, intanto non posso esimermi dalla battuta telefonata sul fatto della giustizia veloce.
Certo.
E poi dicono che la giustizia è lenta, no, in Italia. No, questa però è la dimostrazione. Noi parliamo oramai delle categorie che devono vaccinarsi e molto poco dei vaccini. La dimostrazione è che oramai è tutta una partita politica. Poi è evidente che il complottismo, quando il tasso di commento richiede un basso threshold tecnologico, si estende un po' a tutti, quindi oggi siamo tutti diventati politici, questo è vero. All'origine ci sono due impostazioni diverse del vaccino. Uno, che ne abbiamo parlato, penso tra i primi noi a Controradio, era il vaccino occidentale, che possiamo chiamare ormai economico, e un altro, che è il vaccino orientale, che possiamo ormai chiamare politico.
Esatto, assolutamente, assolutamente. Ci prendiamo questa primazia rispetto alla...
Sì, siamo stati tra i primi a parlarne, ma sinceramente poi più ne parli, ovviamente, più elabori anche il modello. Noi adesso abbiamo creato questo piccolo modello teorico per cercare un po' di incastrare similitudini e differenze. E ne viene fuori che, se dovessi rispondere giornalisticamente, la Russia sicuramente ha vinto la battaglia. La guerra non lo so, sinceramente, perché a me sa che tra un anno i vaccini saranno come le mascherine oggi, che te le regalano. L'altro giorno sono stato a tagliare i capelli, me l'ha regalata il barbiere.
Non so, e prima non si trovava, no? Noi ci siamo dimenticati.
Io pagai 8,50 euro una mascherina, che adesso mi sorge anche il dubbio che non fosse certificata. Per dire, per cui la guerra dei vaccini sarà lunga, ed evidente che quando i paesi del vaccino commerciale unilaterale, quindi Stati Uniti, Gran Bretagna soprattutto, avranno risolto il loro problema interno, è probabile che cercheranno di riprendere quell'autostrada che hanno lasciato ai paesi, in primis in Russia, però anche la Cina, che si sono proposti come donatori del vaccino là dove all'improvviso i donatori tradizionali, cioè Stati Uniti e Unione Europea, sono venuti a mancare. Però è una partita che è molto politica. Io adesso sinceramente non voglio assolutamente spezzare una lancia a favore di Bruxelles, ci mancherebbe, hanno fatto errori clamorosi. Però ricondurre la loro reticenza a prendere il vaccino orientale, cioè quello russo in particolare, a una questione medica, come se dipendesse dall'EMA, mi sembrava veramente ingenuo. Qua chiaramente ci sono due ordini di problemi molto forti per Bruxelles e poi anche per l'Italia. Il primo è, nell'aprirsi alla Russia, dichiarerebbero apertamente il fallimento del loro modello finora utilizzato, che è un modello anche abbastanza discutibile, privatistico, commerciale, eccetera. Ma soprattutto non abbiamo precedenti storici di un beneficiario di un aiuto, l'Unione Europea, che mantiene delle sanzioni nei confronti della Russia, che sarebbe il donatore. Io non mi ricordo di un caso
sì, sarebbe abbastanza incomprensibile. Intanto continua a fare notizia la Repubblica di San Marino, che invece lo Sputnik ce l'ha, lo somministra, e ormai è un caso mondiale, no? Anche di quello siamo stati tra i primissimi a parlarne.
Sì, San Marino è in qualche modo, questa volta la sua dimensione, anche il fatto di essere fuori dall'Unione Europea, è diventato un vantaggio. È stato uno svantaggio fino a tempi recenti, adesso è diventato un vantaggio. È evidente che la scelta di San Marino non è una scelta politica. Si sono trovati di fronte alla necessità di incominciare la vaccinazione in assenza di dosi che erano state promesse, che non sono arrivate per via appunto dell'estrema commercializzazione di queste dosi. È evidente invece che la Russia ha trovato in questo un altro gioco di sponda, ma io mi meraviglio non tanto che la Russia faccia questo, l'ha sempre fatto, anche nel periodo sovietico la vodka migliore la trovavi fuori dalla Russia, non è che... però, certo. la cosa che mi preoccupa è che nell'Occidente ci siamo lasciati, io non sono un novax, ci mancherebbe, mi sono sempre vaccinato su tutto, anche quando non serviva, però forse un no big pharma potremmo incominciare un po' a riflettere. Cioè, leggevo ieri che c'è stata una consultazione online che Bruxelles ha fatto per abolire l'ora legale. Mi fai una consultazione online su questo e non sul vaccino che
no, chiaro,
privato.
Però poi chiudiamo, la battuta sul complottismo era proprio su questo, perché in effetti la questione di Big Pharma è interessante. Big Pharma non è esistito fino diciamo all'altro giorno, no? Quando parlavi di Big Pharma ti davano naturalmente del Novax, sì, eccetera eccetera. Poi col caso AstraZeneca è stata sdoganata anche Big Pharma, no? È Big Pharma che ce l'ha con AstraZeneca, allora, quindi è tutto, come dire, il complotto del vicino è sempre più verde, anzi in questo caso il complotto del vicino è sempre più problematico rispetto al mio, diciamo, che va bene, no?
Diciamo che adesso, alla luce di questo, rileggere una serie di incidenti del passato, vedi Milano che si perde l'EMA, cioè l'EMA doveva stare a Milano,
esatto,
era cosa fatta oramai, no? Sulla vicenda dello scontro tra interessi, insomma, direi che AstraZeneca sta al Pfizer come la Opel sta all'Audi, voglio dire, sì, sono comunque la differenza tra un colosso grande e uno grandissimo, se qua non ci sono.
Sì, sì, ma infatti assolutamente, però ricorderà, avrà visto, no, che però in quel momento lì, allora sì, allora c'era Big Pharma contro, no, quindi il complottismo rispetto...
La cosa che colpisce è che il famoso sbandierato modello italiano, no? Abbiamo investito 4 miliardi nel comprare materiale di protezione medica, peraltro dimostrato, e le procure ci stanno lavorando,
sì, assolutamente,
mostrando che sono stati farlocchi. Abbiamo investito invece solo 30 milioni nello sviluppo di un vaccino, per di più senza alcun vincolo contrattuale a vantaggio nostro nei confronti di chi quei 30 milioni ha preso, che poi ha contribuito a inventare l'AstraZeneca. Cioè, quelli sono andati a fondo perduto. La Gran Bretagna, per esempio, che ha finanziato in maniera più consistente AstraZeneca, però si vede oggi
ne ha goduto i vantaggi. Questa è un'altra parte, insomma, della storia che andrà scritta, ne parleremo. Grazie al professore Corpellicciari, buona serata, quindi, e buon lavoro.
Come deve vai, coraggio, poveretto oggi è scomparso, coraggio, il meglio è passato.
Buona serata, grazie di nuovo,
alla prossima, ciao.
Allora, il tema delle autocertificazioni, che torna di voga naturalmente in zona rossa.